Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Valentino, buongiorno, sono Michela Rimessi, un'assistente virtuale. E voglio festeggiare anch'io la millesima puntata facendo una piccola richiesta. Nelle puntate vecchie che sto ascoltando, perché piano piano cerco di recuperarle e ascoltarle tutte, aveva trattato di Leaflet Maps, quell'alternativa a Google. Nel caso in cui non avessi ancora trattato questo argomento, ecco, a me piacerebbe sapere un po' come funziona e in che modo fa da alternativa a Google Maps. Ci metterò un po' ad ascoltare tutte le puntate, perché per me il suo podcast è una cosa seria, tant'è che io ad ogni puntata prendo degli appunti. Poi soprattutto quando parla della cassettina degli attrezzi, così prendo qualche attrezzo, lo testo, vedo se può agevolare il mio lavoro. E questa cosa, insomma, io la prendo veramente seriamente. Quindi chiudo festeggiando, applaudendo la millesima puntata, resto in ascolto e la saluto. Salve!
Allora, buongiorno a tutti, che ne pensate? Insomma, quando uno riceve un messaggio così dice ok, vai, ce l'abbiamo fatta, arriviamo a destinazione. Sono molto contento per voi. Ci sarà molto presto, forse già domani, una puntata su Leaflet, che è l'alternativa per SUS a Google Maps, e vediamo bene come funziona. Quello che però vi voglio segnalare è una bellissima intervista rilasciata su fastcompany.com da parte della ragazza che donna che si occupa di Google Maps negli Stati Uniti, e descrive come stanno lavorando a Google Maps. È molto molto interessante. Innanzitutto, pur entrando in aspetti molto dettagliati che vedremo, ribadisce che centro e cuore di Google Maps resta l'aiutare le persone a spostarsi da una parte a un'altra. E voi dite sì, ok, l'abbiamo visto, basta fare l'itinerario e si va. E attenzione, no, Google vuole sapere tutto di quello che avviene nel momento in cui le persone si spostano, perché si spostano, cosa cercano, dove vanno e quant'altro. Quindi dice ok, attualmente il meccanismo è abbastanza evidente: prendi, guardi il telefonino, ti vedi la bussola, cerchi di capire la bussola che parte va, fai un po' fatica, ma voi pensate a prendere il telefono, puntarlo in una direzione e la telecamera e vedere direttamente in che direzione dovete andare? È molto più intuitivo, dice, per esempio, famosa realtà aumentata, per cui invece di cercare di costruire mentalmente una mappa 2D, ti faccio vedere le foto, ti faccio vedere cosa c'è attorno. L'intervistatore approfondisce tanti aspetti, sono molto belli di questa intervista. Se quella della realtà aumentata 3D, per cui uno vede dei tag, dei box, dei fumetti sul fondo del posto in cui si trova, in realtà quello che Google Maps sta facendo è analizzare molto 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 tutti i meccanismi legati alla posizione delle persone e al cosa cercano. E è molto interessante perché più volte viene ripetuta nell'intervista: vogliamo conoscere. Se uno crede che sappiamo tutto della California, della baia della California, no, non è vero. Ci sono moltissime cose che ancora non sappiamo negli Stati Uniti, e soprattutto di tutto il mondo è enorme, e non conosciamo tutto il mondo bene come tutte le zone vicino a noi. E quindi si stanno facendo aiutare da tanti modelli di machine learning applicati a cosa? Anche a segnali automatici e a user generated content. Che cosa significa? Sostanzialmente che se vai in giro e il telefonino riesce a interpretare che c'è un determinato cartello stradale, questi dati, il cartello stradale, li manda a Google. Sostanzialmente noi usiamo Google Maps, ma se usiamo anche la macchina fotografica, diamo una marea di informazioni a Google, che è il motivo per cui erano partiti Google Glass e contestati, perché volevano mappare tutto il mondo per il loro uso. E però lo stanno facendo con i telefonini, è evidente, perché uno con la posizione e con una fotografia della zona viene a sapere molto di più di quello che è stato comunque comunicato manualmente. Quindi aumenteranno sempre di più tutti i meccanismi per fornire dati ai loro server automaticamente senza l'intervento dell'utente, e poi altri proprio con l'intervento dell'utente. Quindi l'utente dice: senti, sto cercando un ristorante. Questa domanda è essa stessa un'informazione, perché vuol dire che chi è in quella zona può avere interesse a cercare un ristorante, come chi è in giro in macchina e in una certa zona sta cercando un distributore di benzina perché non ne trova. Ecco, il problema è in che modo vengono date le risposte a Google, perché se una risposta obiettiva, cioè la strada, è una cosa che non crea problemi di antitrust, di comparazione, di preferisco quel ristorante piuttosto che un altro, nel momento in cui dice vorrei mangiare un panino, e Google ti manda dove? E quanti manda nello stesso posto? E quanti ne manda nello stesso momento? Possono esserci dei problemi. Comunque, il modo di gestire Google Maps è questo: dare sempre più informazioni e raccoglierne sempre di più. Non riescono a stare dietro a tutti i dati che hanno, non riescono a trovare dei pattern comuni, quindi stanno dando in pasto tutte queste informazioni al server centrale, all'intelligenza artificiale, machine learning di Google. Questa è una informazione particolarmente nuova. Ci cambia qualcosa nel modo di lavorare su internet? Non credo. Però ci fa capire, se vogliamo dare dei servizi utili, che probabilmente troveremo tante cose e tanti altri hanno già fatto, non necessariamente l'informazione più utile per noi. Io vi consiglio sempre, se avete la possibilità, valutate diverse risorse. Alcune possono essere specializzate, per esempio tutti quelli che sono i tracciati per biciclette, per sentieri di montagna, sono molto più approfonditi altrove. Google sta importando anche questi dati, però sostanzialmente ci sono ancora delle piattaforme dedicate a queste mappe più utili. Una risorsa viene sempre dimenticata è Wikipedia. Wikipedia ti dice cosa c'è sul territorio tramite le mappe mentali. La consultazione per territorio non è così intuitiva. Scaricate l'app di Wikipedia e troverete che all'interno c'è da qualche parte nel menu nascosto una navigazione che dice: fammi vedere cosa c'è qui vicino. E sì, non è una gran navigazione, però è un punto di riferimento. Se vi chiedono, per esempio, vado a Torino e voglio sapere cosa andare a vedere, su Wikipedia troverete le cose che ci sono a Torino, tutte. Se andate su TripAdvisor troverete facilmente le cose più belle da vedere. Se andate su Booking probabilmente potrete prendere l'albergo recensito meglio. E se andate su Google Maps potete trovare l'indicazione che c'è un blocco stradale da qualche parte. Waze potrebbe anche mettervi in contatto con gli altri che sono alla guida per valutare meglio la situazione del traffico. Quindi abituiamoci, non esiste Google Maps e basta, esistono tante risorse. A seconda di quello che ci serve, valutiamo un servizio diverso e le fonti di quel servizio. Prossima puntata, Leaflet, puntatona sulle mappe, non si finisce mai. Alla prossima, bye bye!